Certamente le cose sono sempre nelle mani del Signore e a noi sembra che quando viene tolto qualcosa, allora è chiaro che abbiamo un rimorso, ci sentiamo male, ma probabilmente non vediamo adesso il motivo valido o vero per cui il Signore ha permesso questo. Così pensiamo che Lui è sempre buono e sempre la sua volontà è perfetta, anche se viene difficile capirlo. Va bene. Io vorrei condividere con voi qualcosa riguardo al nostro Signore. Cerchiamo insieme di conoscerlo meglio. Io non so quanti di voi lo conoscono. Quando si parla di Dio che si conosce, molto spesso noi abbiamo delle idee, abbiamo delle immagini, ce ne facciamo qualcuna. E molto spesso noi non abbiamo un'idea chiara di chi sia il nostro Signore. E così vogliamo vedere insieme. Vogliamo vedere insieme cosa Lui ci insegna nella Bibbia e cosa vuole parlarci o vuole dirci di Lui. Ho intitolato questa parte, questa meditazione insieme Camminando verso Dio. E quindi questa idea è di dirigersi verso Dio, sempre, e ognuno di noi lo fa nel suo modo. Noi abbiamo un'idea di Dio, abbiamo delle cose, e però per le persone, per noi forse è un po' più scontato, visto che frequentiamo dei luoghi dove diciamo, ma è una cosa che viene da Lui, cioè la conferma che Lui è in mezzo a chi si incontra intorno a Lui. Yeah? Non è una cosa che noi possiamo con le mani tastare o dire è così perché lo diciamo noi, ma è una sua promessa. Yeah? La Bibbia dice proprio così: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Queste sono le sue parole. Quindi possiamo essere sicuri in base a quello che Lui ha detto, e non, nessuno può confermarlo diversamente. E quindi quello che Lui dice è già abbastanza, non abbiamo bisogno di confermare di prove, ok? Ma il punto principale è che ci si deve riunire intorno a Lui, intorno a Lui. Quindi questo posto non è un posto dove anche possiamo, ma non è principalmente un posto o altri dove ci si incontra intorno a Gesù dove noi dobbiamo sentirci soddisfatti. In realtà noi veniamo qui per lodare Lui e fare in modo che Lui sia lodato, glorificato e Lui sia soddisfatto delle nostre offerte di preghiere, di lode, perché ci riuniamo intorno a Lui. Molto spesso si pensa a Dio in certi momenti, si pensa a Dio quando, per chi come me può trovarsi anche a dover cambiare lavoro, allora il Signore intervieni, allora si parla con Dio di più, in modo più forte, più profondo, con più sincerità. Prima però no. Però in questi momenti particolari si pensa di più a Dio. E quindi quando ci sono delle situazioni molto difficili, ecco a chi ricorriamo? A Dio. E si discute anche su certi temi, tipo chi ha creato ogni cosa. E chi crede in Dio dice è stato Dio. E noi sappiamo che è così. C'è chi invece dice no, io non credo che sia stato un Dio e quindi comincia a usare queste definizioni, un Dio o un essere superiore. E poi si va a Dio purtroppo quando si sta male e quando anche per alcuni sono gli ultimi giorni, è vero? Si ricorre a Dio negli ultimi giorni. Queste sono tutte espressioni che ci fanno capire che noi abbiamo una percezione che esiste Dio dentro di noi. Non lo conosciamo veramente, nessuno ha mai visto Dio, almeno io non l'ho visto mai. E nessuno, dice la Bibbia, lo ha mai visto. Nessuno. Nessuno può dire Dio assomiglia, per esempio, con un'immagine. C'è qualcuno che lo ha immaginato e lo vede come un uomo anzianotto, un uomo che ha la barba bianca, molto saggio, che è lì e che accoglie tutti. E qualcuno, per esempio, nella Cappella Sistina lo ha dipinto che quasi tocca l'uomo nella creazione, lo si vede svolazzare nell'aria, no? Sì, Michelangelo. E i popoli hanno avuto sempre questa idea di dover rappresentare Dio. Se si va più indietro possibile, Dio assomiglia a un astro del cielo. Qualcuno lo assomiglia a un animale addirittura. Sì. Qualcuno addirittura mischia le cose. Gli egiziani hanno mischiato le cose. Assomiglia un po' a un animale, un po' a una persona. È molto strana la mente degli uomini, vero? Ma c'è una persona però che è riuscita a vederlo non proprio di faccia, ma Dio gli ha dato il permesso di avvicinarsi il più possibile. L'unico uomo sulla terra come noi che è riuscito ad avvicinarsi a Dio. Ed è riuscito ad incontrarlo. Ma prima di arrivare a lui, vogliamo vedere altre cose. Ci sono delle manifestazioni, dice la Bibbia. Ci sono delle cose dentro le persone, e quindi anche dentro di me, ma anche dentro di te, che dicono che a te che c'è questa percezione, quasi come se tu lo toccassi e sei sicuro che esista. Vogliamo andare insieme in Romani. In Romani, capitolo 1. Il versetto 19. È scritto: infatti le qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. E il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. È così. Leggiamo ancora il versetto 19, scusate, io ho letto dal 20. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto, dove? In loro. Avendolo Dio manifestato loro. È molto interessante, dentro di loro. Paolo sta scrivendo a questi credenti di Roma, sta dicendo: ora vi dico come funziona e perché sono inescusabili certe persone. Noi abbiamo accettato di uscirne fuori da questo gruppo di persone e di credere in Dio, ma ci sono alcuni che rimangono lì, fermi nelle loro convinzioni, ma sono inescusabili, perché pensano e dicono: Dio non c'è, o Dio assomiglia a, ma Dio lo ha manifestato in loro. E quello che lui ha fatto, la sua creazione, esprime le sue caratteristiche, la sua capacità invisibili, o la sua presenza invisibile. E per questo sono inescusabili. Le sue qualità invisibili non si riescono a vedere, ma si percepiscono. E si arriva con i ragionamenti, molto semplici. Mai un uomo o una donna sulla terra hanno creato mai qualcosa dal nulla che non esisteva prima o dopo. Mai. Quello che fanno le persone è sempre trasformare, dargli una nuova forma, una nuova realtà, ma mai dal nulla. Un uomo non riuscirebbe mai a fare una cosa del genere. Proprio perché non è un creatore, è una creatura. E quello che lui vede, da quello che lui sente, trasforma, e allora si può dire crea qualcosa di nuovo. Ma in realtà è qualcosa già esistente che soltanto è mostrato in un altro modo. Ci sono queste manifestazioni interne di Dio e queste manifestazioni esterne, cioè attraverso la sua creazione. Ma ci sono delle testimonianze anche. Ci sono delle testimonianze di chi crede in Dio. Possiamo realmente pensare che tutte queste persone sono dei creduloni? Cioè, hanno accettato di credere in Dio soltanto per il fatto che gli è stato detto: tu avrai a che fare con Dio, Dio esiste, Dio ha creato ogni cosa. Realmente adesso, per esempio, noi siamo dei creduloni? Cioè, tu credi a tutto quello che ti viene detto su Dio? Cioè, se qualcuno ti dicesse: tu credi in Dio, e tu dici: sì, io ci credo. Lui sta pensando di te che sei un credulone, cioè che credi ad ogni cosa che ti viene detta e che anche tu segui chi è che ti parla di Dio? Beh, loro, le persone che credono in Dio, sono già una testimonianza. Hanno accettato di dare e di parlare con Lui, di dare la propria vita a Lui. Ma andiamo adesso a quest'uomo nella Bibbia che realmente si è avvicinato a pochi passi da Dio. Dio gliel'ha permesso. E ha detto a lui: scrivilo, così che resta come testimonianza. Andiamo in Esodo, libro dell'Esodo, capitolo 33, dal versetto 12. Mosè disse al Signore: vedi, tu mi dici, quindi sta parlando con Dio, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure mi hai detto: io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dice Mosè a Dio, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Andiamo ancora avanti. E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a me. Tu starai qui su quel masso, mentre passerà la mia gloria. Io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. È incredibile, è successo. È stato l'uomo più fisicamente vicino a Dio, e Dio sapeva che è una legge: nessuno può vedere Dio e poi vivere. E quindi ha trovato un sistema per aiutarlo. Mi vedrai da dietro. Bellissimo. Che esperienza quella di Mosè, vero? E allora, più di una testimonianza, come? Di Gesù, sì, sì. E infatti, più di una testimonianza si può dire, persone che hanno realmente parlato con Dio, vicinissime a Lui, noi leggiamo queste cose. Nella Bibbia, sapete, è l'unico libro dove si può dire realmente che è scritto: Dio disse, ha parlato. Perché? Perché Dio è vivente, non è morto. Questa è la grande distinzione che c'è tra i popoli che non credono in Dio, o i popoli pagani, e quelli che credono in Dio, hanno dato la loro vita a Dio. Gli altri, che hanno cercato di conoscerlo, di farsi delle immagini, sculture di diverso tipo, non l'hanno mai sentito, non hanno neanche mai sentito quelli che credono sono dei e sono viventi. Infatti Dio sfida in una parte della Bibbia, in Isaia. Guardate cosa fa l'uomo, prende un pezzo di legno, se ne fa una scultura, poi parla con lui, gli chiede di intervenire, ma hanno orecchio e non sentono. Hanno una bocca, ma non parlano. Hanno piedi, ma c'è bisogno di chi li porti. Questa è l'idolatria. Questa è l'idolatria. Ma qui il vero Dio, leggiamo che disse, ha parlato. E noi abbiamo letto le vere parole di Dio. Dio nella Bibbia di Dio si dice che Dio è spirito. Dio è spirito. Che Dio è luce. Che Dio è anche un fuoco consumante. Che Dio è amore. E che Dio è trino. Ma la Bibbia dice dei titoli che nessuno ha. La Bibbia dice di Dio che Lui è il Re dei Re, Signore dei Signori. Nessuno ha mai avuto questo titolo ed è l'unico scritto per Lui. Davide dice, e non lo prendiamo, nel Salmo 24:1 che Lui è il padrone di ogni cosa. Lui dice, appartiene a Lui, al Signore, la terra e tutto quello che è in essa. Apparteniamo a Lui. Il mondo e i suoi abitanti. E dice, solo alcuni saranno con Lui, col Signore dei Signori. È così. Quelli che però accettano di far parte di quelli che appartengono a Dio, possono dire anche come Davide, il Signore è la mia rocca. È la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui io mi rifugio. Davide aveva un rapporto così intimo con Lui che non aveva bisogno di guardarlo, ma quando c'era qualcosa non andava da Dio soltanto per chiedere, ma per glorificarlo, per riconoscere quello che Lui è. Lui è il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. C'è il Signore stesso che dice. Leggiamo cosa Lui dice. C'è qualcun altro che parla? Allora, dicevo che Dio dice qualcosa di se stesso in Isaia. Vogliamo leggere insieme. Andiamo in Isaia. Isaia 43. Anzi, leggiamo dal 10. I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato. E dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore. E fuori di me non c'è Salvatore. Quindi, cari miei, se il Signore in persona ha detto questo, a chi ti rivolgi per essere salvato o salvata? È molto pericoloso, non c'è nessun altro. Solo Dio è il Salvatore, non ce n'è nessun altro. Non possiamo rivolgerci a nessun altro. E questa è la cosa più importante, perché ora vedremo che cosa è successo? Che Dio in persona, e noi abbiamo avuto forse con quello che abbiamo letto, un'immagine del Dio dell'Antico Testamento, di tanti secoli fa. Ora andiamo in Giacomo e leggiamo cosa dice Giacomo da parte di Dio però, perché era un uomo di Dio. Giacomo capitolo 4, versetto 8. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. È un richiamo. Giacomo sta dicendo proprio questo. Da chi vai nelle tue situazioni più difficili o in ogni momento della tua vita? A chi ti rivolgi? E Giacomo dice, c'è forse una realtà nella tua vita che non hai valutato fino adesso. E sei lontano o lontana da Dio. E allora Giacomo dice, avvicinatevi, o in un modo più personale, avvicinati a Dio. E Lui si avvicinerà a te. Comincia il cammino. Dio è disposto a incontrarti. Dio in persona. Sì. Non manderà nessun altro. Non c'è nessun altro Salvatore, non c'è nessun altro Dio. Lui vuole personalmente con te parlare, dialogare, guidare la tua vita. Ma c'è qualche altro dettaglio. La Bibbia dice che Dio va alla ricerca di qualcosa. Vogliamo leggere in Giovanni. Giovanni capitolo 4, versetto 23. Questa è la storia di una donna che si incontra con Gesù in un posto dove c'era un pozzo, perché prima non c'era acqua in casa. Prima si andava fuori con dei secchi e si andava a raccogliere o a prendere l'acqua e si facevano tanti chilometri. E a dirvi la verità, io l'ho provato questo, non da piccolino, ma in certi posti dove siamo andati con altri fratelli. Non c'era acqua potabile, c'era acqua in casa, ma c'era stata purtroppo infiltrazione in queste acque potabili e non era possibile né bollire né niente. E quindi l'unica cosa era andare ad una fonte naturale in una montagna, c'era una grotta, e lì andare proprio all'interno da dove scaturiva l'acqua, perché è il punto più pulito, perché se andavi fuori probabilmente in mezzo poteva esserci sporcizia, e quindi era meglio andare fino in fondo a raccogliere l'acqua. E quest'acqua era ghiacciata, ma era saporitissima. Ed era molto difficile andarla a prendere. E noi eravamo più ragazzi con alcuni e ci siamo stancati, perché andavamo con dei canestri o dei bidoni, si può dire, di plastica, e si prendeva l'acqua. In questo caso si faceva molti più chilometri fuori città e c'era un pozzo e lì si sono incontrati una donna e Gesù. Gesù disse a questa donna delle cose che lei non pensava Gesù sapesse, perché era la prima volta che si vedevano. E questa donna era una donna molto sincera, si può dire. Adorava Dio a suo modo, però aveva una realtà, un passato che era buono, che rimaneva con lei. E Gesù lo conosceva però. E quando gliene parlò, questa donna si accorse: tu non sei come gli altri. E parlando con Gesù dice: noi sappiamo che dobbiamo adorare Dio su questo monte, qui. Ma Gesù dice al versetto 23, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Poiché il Padre cerca tali adoratori. E qui si apre una serie di dettagli, come quello che non cercare un posto particolare. Non c'è un luogo santissimo. Dio lo puoi incontrare a casa tua anche. Questo non vuol dire che non devi frequentare più. Ma lo puoi incontrare anche a casa tua. E tu puoi entrare nella tua cameretta e parlarci. È chiusa la porta, Dio vede nel segreto cosa succede tra te e Lui. E questo è l'unico posto segreto che forse potresti avere con Dio e dire: ora mi voglio aprire con te. Io so che tu esisti, ho la mia percezione perché tutti ce l'hanno. Però ho sentito parlare di te. Forse ti verrà di dire: voglio vedere la tua gloria. E Dio dirà: non mi puoi vedere vivere, ma io ti voglio guidare. Io voglio essere per te il Salvatore, il tuo Salvatore. Cosa vuoi fare? O cosa decidi di fare? Signore, io ho tanti problemi. Signore, io devo risolvere prima questo. E poi sicuramente quando sono libero o libera mi posso dedicare di più a te. E tu già lo sai, quante cose ho da pensare o da fare. E Dio forse ti direbbe, io sono l'unico Salvatore. E se io ti chiamassi oggi? Dio esprime la sua volontà ancora oggi. La Bibbia dice che Dio vuole o cerca dei veri adoratori. Ma Dio esprime una volontà per tutte le persone, tra cui tu ed io. Noi non siamo esclusi, vogliamo vederlo insieme. Prima Timoteo 2,4. Non so se ve ne siete accorti, ma la Bibbia è completa di tutte le risposte, è vero? Giriamo e troviamo tutte le risposte che vogliamo, di cui abbiamo bisogno. Dio, il quale vuole che tutti gli uomini, uomini e donne, siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Io una volta mi sono chiesto, ma perché Dio mi vuole salvare? Io non mi vedo in pericolo. Da che cosa mi vuole salvare? Questo perché io non avevo conoscenza. Non avevo conoscenza o la sua conoscenza della verità. Cosa vede Dio? Perché mi vede come uno che ha bisogno di essere salvato o salvata? La Bibbia dice che noi nasciamo, ma nasciamo in uno stato, in un modo. Noi siamo distanti da Dio. Noi nasciamo senza Dio. Non importa che noi parliamo di Lui, ma noi non abbiamo Dio nella nostra vita. E questo fatto ci porta ad avere una condanna. E qualcuno può dire, ma non l'ho cercata io questa condanna. È vero, ma possiamo rovinare le nostre vite nel momento in cui rifiutiamo di uscirne fuori. È come quando qualcuno è ammalato. Cosa ha fatto per ricevere una malattia, secondo voi? Io credo niente, non se l'è cercata, è vero? A meno che qualcuno proprio non ha la testa dura e pur sapendolo va avanti. Ma secondo voi cos'è che porta alla rovina completa una persona? È perché ha solo la malattia o perché rifiuta di uscirne fuori? Rifiuta di uscirne fuori. Così Dio dice, io sono l'unico Salvatore. Il tuo stato, è vero, non l'hai cercato. E tu non puoi fare a meno di sbagliare, di peccare, dice la Bibbia, di trasgredire. Puoi forse frenarti quando ti vengono i cattivi pensieri? Puoi forse frenarti quando dici a tuo marito o un marito alla moglie delle parole che non dovrebbe? Può forse sempre farlo? Può dire forse mi dispiace? O forse non lo farò più. E poi ci sono i casi estremi in cui si alzano le mani. Chi può frenare una persona peccatrice? Da solo? No. Quello che vuole fare Dio è pulirti e tirarti fuori dalla conseguenza. Ma c'è una conseguenza eterna da cui ci vuole salvare. Dio vuole che tutti gli uomini, uomini e donne, siano salvati. E poi per i suoi figli che dice andate per tutto il mondo e fate miei discepoli tutti i popoli, proprio per quello, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non so se avete notato, però non dice nei nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dice nel nome. Lo sapete cosa vuol dire questo? Un'altra caratteristica di Dio, che Dio non è uno solo, Dio è anche trino. Nello stesso spirito ci sono tre persone, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. Non lo capiamo questo, cerchiamo di spiegarlo, ma è una caratteristica sua che non ha nessun altro. Non sono tre dei, è un solo Dio in tre persone. Ed è per questo nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Uno di loro quindi è il Padre. Ok? E la Bibbia dice che il Padre aveva il compito di preparare qualcosa per il Figlio, prima che si creasse ogni cosa. Lo sapete perché? Perché è l'unico essere, non ce ne sono altri, che riesce a vedere prima, preconoscenza si chiama. È l'unico. Cos'è la preconoscenza? Io non lo so. Io, per me la preconoscenza è che io preparo tutto, so quale effetto avrà quello che avrò preparato e di conseguenza so cosa succederà. Questo si chiama previsione, no? Ma Dio ha la preconoscenza che prima che le cose avvengano siano formate, organizzate, è una cosa che noi non possiamo mai capire. Preconoscenza. E sapete cosa ha visto Dio? Che tutte le cose e le persone che gli appartengono sarebbero state allontanate da lui a causa di questa decisione sbagliata. Non voglio avere più a che fare con Dio. Sì, Dio mi ha detto di non fare questa cosa, ma io voglio capire meglio. Voglio fare di testa mia. E così ha trascinato il creato, le persone, in questo peccato. Ci ritroviamo anche noi. Ma chi vuole rimanere nel peccato è quella persona che decide: anch'io non voglio saperne di Dio. Ho la soluzione, ma non la voglio accettare, non la voglio utilizzare. C'è un Salvatore, ma io non voglio credere in Lui che mi deve salvare. È molto facile, ma le conseguenze sono estremamente gravi. Quindi Dio Padre cosa ha fatto? Come aiutiamo queste persone che sono allontane da noi? Io devo trovare qualcuno che li salvi. E io preparo un corpo per il Figlio, Dio Figlio. Così Lui può venire, stare per un tempo fra le persone, insegnare loro, essere la luce, morire per loro, risorgere per loro e poi venirli a riprendere. Un piano bellissimo, perfetto. E noi ci troviamo in questo periodo. È un tempo in cui è venuto Gesù e con Gesù, dice la Bibbia, è venuta la grazia. Dio è disposto. Dio ti vuole tirare fuori dal tuo peccato e darti un posto nel suo regno. E lo sai per quanto tempo? Non fino alla pensione. No, queste cose sono cose sulla terra. Fino alla pensione, poi non si sa. Se anche, dice qualcuno oggigiorno, se ci arriviamo. Dio ti vuole dare qualcosa che duri per l'eternità. Non verrà più cambiato, non verrà più rivisto. Ti vuole dare la vita, perché tu sai, e noi sappiamo bene, facciamo parte della stessa terra. Noi moriamo, è vero? La nostra vita ha un limite. Ma la Bibbia dice, chi crede in me avrà la vita eterna. Sapete, quando è venuto Gesù, cosa ha fatto? Nessuno ha mai visto Dio. Abbiamo iniziato in questa maniera. Però è scritto in Giovanni, capitolo 1, versetto 14 e dopo il versetto 18. Nel versetto 14 è scritto, e la parola è diventata carne, è diventato un uomo, ed ha abitato per un tempo fra di noi. Questa persona era piena di grazia e di verità. E noi, guardando a Lui, abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre. È venuto dal Padre. Le cose tornano adesso. Versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio. E qui ci troviamo. L'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, cioè dentro sono una stessa cosa, natura, è quello che ce l'ha fatto conoscere. Sapete, Giovanni era un pescatore, aveva una piccola ditta insieme ad altri, con suo fratello Andrea, e poi c'era anche Pietro e gli altri, erano tutti pescatori. In realtà uscivano la mattina di notte, pescavano. Io ve lo posso dire perché sono nato in una città dove i pescatori era il mestiere più importante in questa città. E io vedevo spesso i pescatori che andavano via con il secchio prima di mezzanotte per andare a iniziare il lavoro e lavoravano tutta la notte. E quando ritornavano, che portavano i pesci, era una festa. La mattina, molto presto, alle 4, 4:30, se non prima anche, e ti vedevi tanti che arrivavano e c'era tantissimo pesce. Oggi molto di meno. Però c'era tantissimo pesce e si sentiva che si muovevano su e giù, organizzavano per portare via il pesce a nord Italia. E poi la mattina che andavano a vendere, gridavano. Il prezzo del pesce, bellissimo, bei ricordi. E Giovanni era uno di questi. Ritornava con la barca, allora c'erano le barche a vela, e guardava Gesù. E lui scrive: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che ce l'ha fatto conoscere. Capite cosa stava dicendo? Guardando Gesù, noi guardavamo a Dio. Bellissimo. Lo aspettavamo. Signore, fatti conoscere. Voglio vederti, voglio vedere la tua gloria. E la Bibbia dice: tu vuoi vedere realmente Dio? Vai a Gesù. Vai a Gesù. Gesù è Dio incarnato. Gesù è Dio incarnato. Parlando con Lui, tu parli con Dio direttamente. Sapete cosa dice Gesù? Matteo 11:28. In Matteo 11:28 è scritto qualcosa che è molto interessante. Giacomo ha detto: avvicinatevi. Quindi lui non può essere Dio, ma dice: incoraggia ad andare. In Matteo 11:28 è scritto: venite a me, voi tutti che siete stanchi, affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Bellissimo. Diretto, un invito diretto. Cosa faresti se ti invita lo sposo alla festa, al suo matrimonio? Non è un parente, non è un amico dello sposo a cui lo sposo dice invita quella persona lì. È lo sposo, Dio in persona. Perché Gesù ce lo fa conoscere Dio, ed è Lui Dio incarnato, che ti dice: vieni a me, vieni a me. Non perdere tempo. Sai da quanto tempo sto aspettando? Prima che tu nascessi, che i tuoi antenati nascessero, prima che il mondo fosse formato, io per preconoscenza ti ho visto, ti ho vista. E sono venuto sulla terra per te, non solo per gli altri, per te, per salvarti. Io sono il salvatore del mondo. Giovanni, concludiamo con questo e poi possiamo trascorrere del tempo per riflettere ancora sul nostro Dio. Giovanni 11. Ora Gesù chiede un impegno serio, che non è da questa parte. Gesù ti chiede un impegno che non è un impegno di matrimonio, è molto di più. Gesù non ti chiede di difendere i tuoi figli se qualcuno gli alza le mani, è un impegno di più, più grande. Gesù non ti chiede di trovare una soluzione alla morte che prima o poi ci raggiungerà tutti, ti chiede molto di più. È qualcosa che viene da dentro di te. Vogliamo leggere Giovanni capitolo 11, versetto 25. 25 e 26. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Versetto 26. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. E poi aggiunge: credi tu questo? Gesù ti chiede un impegno, non ti chiede di rispondere. Gesù ti chiede di usare il cuore. Credi tu questo? Vuoi darmi la tua vita? O vuoi continuare a giocare con la tua vita? Cosa aspetti? Cos'è che ti frena? Qual è quella colla che ti tiene fermo seduto a non dire io voglio credere in Gesù? Perché sei così nei confronti di Dio senza quella forza, senza quella decisione? Cos'è che ti frena? Ma c'è qualcuno, qualcosa. Io forse non sono proprio pronta per Dio. Io sono un grande peccatore, una grande peccatrice. Ma sei la persona giusta. Perché Gesù è venuto non per i giusti, ma per i peccatori. Perché diventino i veri adoratori. Perché Dio cerca queste persone, dei veri adoratori, non quelli che aprono la bocca perché gli altri li osservano e che possono essere detti sì, tu sei un bravo religioso, hai fatto il tuo dovere, bravo, sei un esempio. E questo è quello che cerchi? Oppure vuoi realmente dal tuo cuore dire senza vergogna, senza freni, Signore, io ti voglio dare la mia vita. Io voglio che tu sia il mio Redentore, il mio Salvatore, il mio rifugio, il mio Dio, il mio. Così potrai dire, io appartengo a Dio. E da lì puoi partire, perché questa meditazione insieme per oggi è un inizio, per dire, prendi un impegno serio, non perdere più tempo. E cosa bisogna fare? Beh, io ti ho parlato di Dio, ti ho raccontato che un uomo si è avvicinato tantissimo, che ci sono tanti che ne parlano di lui. La prima cosa che devi fare è parlare direttamente con Dio. Perché qui è scritto, vieni, l'invito è diretto, personale, dal Re dei Re, Signore dei Signori. Vieni a me, vieni a me. La cosa più difficile è quando, almeno penso tutti quanti ci siamo passati, quando si doveva dire alla propria ragazza che si provava qualcosa e non uscivano le parole. C'era qualcosa che rimaneva qui, non uscivano. Questo è sempre l'impegno degli uomini, che devono prendere questo coraggio. Forse può succedere anche col Signore. E allora io ti chiedo di essere un vero uomo e una vera donna, di dire sì, io voglio appartenerti, voglio essere tuo o tua. Ho capito e voglio lasciare tutto e seguirti. Vieni, venite a me, venite a me. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tutto questo? Io voglio lasciarvi con questo invito da parte di Dio. Abbiamo scoperto che Dio non è qualcosa di inventato, è una persona, è un Dio trino, è un Dio vivente e che ci è venuto a trovare. E noi abbiamo contemplato la sua gloria e questa gloria ce l'ha mostrata suo figlio Gesù Cristo. E oltre a questo è venuto a dare la sua vita per noi e con la sua potenza è risorto. Ecco perché ti può dire... Io sono la resurrezione, perché lui ha già vinto e può realizzare questa vittoria dentro di te, nella tua vita. Credi tu questo? E allora preghiamo. E io spero che alla fine di questa riunione ci sia qualcuno che voglia parlare in privato e dire forse ho delle difficoltà per capire come farlo, forse voglio farlo, mi aiuti, oppure io ho bisogno di aiuto. Qui siamo a disposizione. Va bene? Non lasciare questo posto senza che la tua vita cambi. E non ritornare a casa così come sei venuta. Lascia che Dio dia una nuova vita e porti una nuova vita nel tuo cuore. Che tu diventi un vero adoratore di Dio.